CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
はい、アルゼンチンアルモンド。
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo. RAE, Argentina al mondo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mondo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mondo.
Salve amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su RAE Argentina al Mondo. Eccoci qua su Radio Diffusione Argentina all'estero con tutta l'informazione della Repubblica Argentina e tutta l'informazione che compete a questo programma, sempre condotto da chi vi parla, Marcelo Ayala, che lo è Natalia Bravo oggi dalla cabina di regia, certamente Silvana Avellaneda Nella produzione Julian Cortez, pagina web e social network, Fernando Farias nella redazione del radiogiornale, Adrian Corol, il direttore di Radiodiffusione Argentina all'estero. Cominciamo oggi con tantissime informazioni, certamente avremo lo spazio della comunità radiotelevisiva italofona con una coproduzione bellissima di Amore Senza Confine e un'intervista a cura di Caritina Kosulic con la professoressa Giovanna Capitelli. Ecco, cominciamo subito con i titoli principali della giornata. Rischio diserzione a America, il vertice americano. Biden lavora per non perdere il fianco sud. Vertice nucleare tra ministeri esteri e agenzie di controllo di materiali tra l'Argentina e il Brasile. Il ministro dell'economia Guzman incontra l'ambasciatore italiano in Argentina Lucentini. Il gruppo Stellantis annuncia nuovi investimenti in Argentina. Tornano i voli diretti Roma-Buenos Aires-Buenos Aires-Roma dall'ex Alitalia. Parleremo nello sport dalla Coppa Sudamericana e la Coppa Libertadores d'America. Molto bene, ecco le notizie. Rischio diserzioni a vertice Americhe, Biden lavora per non perdere il fianco sud. L'organizzazione del vertice delle Americhe in agenda a Los Angeles dal 6 al 10 giugno rischia di trasformarsi in un rovescio strategico per l'amministrazione di Joe Biden. Il veto posto dalla Casa Bianca alla partecipazione dei paesi non democratici, secondo loro, sarebbero Cuba, Venezuela e Nicaragua, ha innescato un'inattesa reazione critica dell'America Latina, regione tornata a cercare un'unità politica, mettendo in pericolo il successo del vertice. Uno scenario non invitante per Washington, che si troverebbe con il fianco sud scoperto proprio nel momento in cui la crisi ucraina sta ridisegnando parte della geografia politica mondiale. L'ex senatore democratico Chris Dodd, organizzatore del vertice, vola a Città del Messico per limare le posizioni con il presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, il più intransigente nel chiedere a Biden di ritirare la pregiudiziale nei confronti degli alleati di Russia e Cina. López Obrador ha già fatto sapere che in assenza di Raúl Díaz-Canel, Nicolás Maduro e Daniel Ortega, non si sposterà a Los Angeles mandando al suo posto il ministro degli esteri Marcelo Ebrard. Lo dico in anticipo. Se al vertice non si invitano tutti, per il Messico ci andrà una delegazione ma non io, ha detto nei giorni scorsi AMLO, ripetendo più volte che nessuno ha il diritto di escludere nessuno. Con Biden nessun problema personale, ha messo in chiaro, ma com'è possibile convocare un vertice delle Americhe e non invitare tutti i paesi del continente? Ma allora a che continente appartengano quelli che non abbiamo invitato? A quale galassia? Posizione ribadita fedelmente dal presidente della Bolivia, Luis Arce, e con sfumature diverse, da altri protagonisti regionali come il Cile, la cui ministra degli esteri, Antonia Urrejola, ha garantito che il presidente Gabriel Boric, figura che in Occidente gode ancora di buon seguito mediatico, non gradisce. Ancora più sensibile potrebbero rivelarsi gli inviti alla marcia indietro lanciati da Alberto Fernandez, non solo a nome del governo dell'Argentina, ma anche in qualità di presidente di turno della Comunità dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi, CELAC, l'organismo sul quale si stanno rovesciando le attese di una nuova unità regionale. Per motivi di altro genere, dal vertice potrebbe sfilarsi anche il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Il capo dello Stato non ha ancora deciso e sta valutando la sua partecipazione. I media locali parlano di una scelta in bilico per questioni più strettamente interne. Una parte del suo staff sembra sconsigliare una foto con Biden, vista la contiguità con l'ex presidente Donald Trump nel momento in cui Bolsonaro sembra riprendere consensi in vista delle presidenziali di ottobre. Sempre più capitali sostengono in questo senso l'iniziativa di Messico e Argentina di rilanciare la CELAC come organismo regionale di punta. Un contenitore che non pone vincoli ideologici in entrata, come accadeva ad esempio in tempi dell'Unione delle Nazioni Sudamericane, cioè l'UNASUR, da lanciare in competizione se non in alternativa all'Organizzazione degli Stati Americani, l'ente di cui gli USA mostrano di avere le redini, senza contare che la crisi globale data dall'invasione russa in Ucraina rende possibile mettere in discussione equilibri regionali consolidati, consentendo ad esempio a un colosso del gas e del grano come l'Argentina di cercare fuori delle America fondi e mercato per emergere dalla crisi. Con la recente missione in Spagna, Germania e Francia, il presidente Fernandez ha proposto Buenos Aires come fornitrice affidabile di energia e alimenti, chiedendo in cambio gli investimenti utili a sbloccare il potenziale dei due asset strategici. L'Argentina è una riserva di ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento, ha sottolineato il presidente nella tappa berlinese. L'offerta è infatti legata all'arrivo di investimenti che consentano di finanziare i costosissimi progetti di sviluppo del bacino non convenzionale di Vaca Muerta, il secondo al mondo di gas e il quarto di petrolio, e del rinnovabile con l'idrogeno verde in primo luogo. Molto bene amici, una pausa musicale con la canzone di Andrés Calamaro, il track 12, Dose, Así es el calor, così è quando fa caldo.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene, ancora informazioni. Vertice nucleare tra ministeri esteri e agenzia di controllo di materiali tra l'Argentina e il Brasile. Il segretario generale del Ministero degli Esteri del Brasile, ambasciatore Fernando Simas Magalhães, ha ricevuto presso il Palazzo Itamaraty il segretario dell'Agenzia Brasiliano-Argentina per la contabilità e il controllo delle materie nucleari, Marco Manzo, e la sottosegretaria Elena Maceiras Magalhães. Ha ribadito l'importanza dell'ente, fulcro del modello di salvaguardia nucleare applicabile a Brasile e all'Argentina. Dal canto loro, i segretari dell'Argentina hanno evidenziato la professionalità e la dedizione degli ispettori anche di fronte alle restrizioni imposte a causa della pandemia. ABAC, l'unica agenzia bilaterale di salvaguardia nucleare al mondo, è il risultato di una ingegneria tecnica e diplomatica complessa e di successo, basata sulla cooperazione e sulla costruzione della fiducia. Il ministro dell'Economia Guzmán incontra l'ambasciatore Lucentini. L'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini, è stato ricevuto dal ministro dell'Economia, Martin Guzmán. La riunione, in un messaggio pubblicato su Twitter, è stata conosciuta dall'ambasciata. Si è centrata sulle prospettive per il rafforzamento della collaborazione economica tra Italia e Argentina. Le imprese italiane continuano ad investire in Argentina, contribuendo alla crescita e all'occupazione, e grazie al loro know-how offrono un contributo chiave in materia di innovazione e transizione energetica. Ancora musica con Soda Stereo, una bellissima canzone composta e interpretata dal frontman della band argentina molto nota in tutto il continente americano, Gustavo Cerati. Soda Stereo, Signos, cioè segnali.
Rasgar
Ed ecco la banda argentina Soda Stereo dal vivo con questa canzone bellissima, tra l'altro, Segnali, cioè segni, cioè signos. Molto bene, ed ecco un'interessante notizia economica, perché voi sapete, è stato coperto da questo programma in lingua italiana e dalla radiodiffusione argentina all'estero, la gita del presidente argentino Alberto Fernandez a Spagna, Francia e Germania. In realtà è stato Spagna, Germania e dopo la Francia come chiusura della gita. E il gruppo Stellantis ha annunciato in questa gita presidenziale nuovi investimenti in Argentina. L'annuncio l'ha fatto proprio il presidente argentino Alberto Fernandez durante il tour europeo. L'operazione del colosso mondiale delle automobili, perché il gruppo Stellantis è il proprietario, cioè nato nella fusione della Chrysler, la Fiat Automobile e PSA Group, cioè chi fabbrica i Peugeot, si inserisce in un piano di crescita a livello mondiale. Già al momento della sua nomina ad amministratore delegato, Carlos Tavares aveva dato rassicurazioni sulla sorte degli storici stabilimenti Fiat in Argentina, a Ferreira, nei pressi della città di Córdoba. Per Stellantis, difatti, il mercato del Sud America sta risultando sempre più strategico e fondamentale. Lo dimostrano i primi numeri relativi al 2022, grazie soprattutto ai risultati ottenuti qui in Argentina, anche in Brasile e Cile. Dal 1 gennaio al 30 aprile dell'anno in corso, nello specifico, le immatricolazioni di auto prodotti da Stellantis sono risultati pari a 249.000 veicoli. Traina il paese verde oro con 173.600 veicoli venduti, seguita dell'Argentina 47.400 e del Cile con 16.900. I numeri fanno sì che Stellantis sia titolare del 33,8% del mercato brasiliano, del 36,4% di quello argentino e dell'11,4% del mercato del Cile. Scorporando il dato, è il marchio Fiat a brillare, avendo dalla sua oltre 140.000 immatricolazioni, vale a dire il 13,2% del mercato. Importante, come fa notare il sito motoreonline.com, anche il risultato di Jeep, con le sue 48.600 vetture vendute e una quota di mercato pari al 4,6%. Segue i veicoli a marchio Peugeot venduti a 37.000 unità col 3,5% del mercato. Quindi rassicurata la presenza del gruppo Stellantis con nuovi investimenti nella Repubblica Argentina. E continuiamo nel nostro programma. Vi ricordiamo che il nostro programma è mandato in onda anche sulle onde corte, sulla frequenza di 5800 e 7780 kHz i giorni venerdì dalle 2 alle 2.30 e i giorni giovedì su 7780 kHz dalle 23.30 alle 0 UTC, il programma in lingua italiana lo potete sentire o ascoltare, anche sempre dal vivo nel streaming di www.rae.com.ar. Lì potete trovare, penso che ci sia, anche il link per scaricarvi la app per poter ascoltare sia con Android sia con iOS di iPhone. Molto bene, e ora è lo spazio della comunità radiotelevisiva italofona. In questo caso la coproduzione fatta dal carissimo Rosario Tronnollone di Radio Vaticana, che in questa puntata, diciamo in questa serie di coproduzione di quest'anno, che intitolata Amore senza confine, Radio Vaticana è stata quella che ha fatto tutto il lavoro di produzione sonoro, quindi anche i complimenti e i ringraziamenti ai ragazzi della Radio Vaticana, specie a Rosario Tronnollone. Oggi presenteremo la storia d'amore tra Ingrid Bergman e Roberto Rosellini. E attenzione, perché intervengono in questa puntata due interviste molto belle. Una di Robertino Roberto Rosellini, cioè figlio della coppia tra Ingrid Bergman e Roberto Rosellini. E anche una intervista a Isabella Rosellini, la figlia della coppia, che parlano, raccontano storie della storia d'amore, appunto, tra Ingrid Bergman e Roberto Rosellini. La comunità radiotelevisiva italofona qui su RAI Argentina al Mondo.
Amore senza com. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Un cordiale saluto da Rosario Tronolone, Radio Vaticana. È un vero piacere per me accogliere la nostra ospite di oggi al telefono, un ospite che non ha bisogno di presentazioni, Isabella Rossellini. Benvenuta.
Ciao Rosario.
Io volevo partire da un'affermazione che mi aveva profondamente colpito e che avevo letto su uno dei tuoi libri, Looking at Me, nel quale dicevi che hai l'impressione che tua madre, quando vide Roma città aperta ai paesà, aveva in qualche modo riconosciuto delle immagini, questa volta in un linguaggio cinematografico, ma delle immagini che le ricordavano le fotografie di Robert Capa, a cui tua madre era legata, e che in qualche modo nei film di tuo padre, specialmente in paesà forse, erano quasi riproposte.
È una mia teoria, mamma
sì.
Non me l'ha mai detto,
no.
Ma pensando al passato, pensando ai miei genitori, pensando al contesto storico di quel momento, ovviamente c'era la guerra. Mamma era arrivata a Hollywood, ha avuto la fortuna di essere invitata da David Selznick e ci andò con esitazione all'inizio perché lei comunque voleva vivere in Svezia, ma essendo scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e essendoci un rischio che la Svezia anche venisse coinvolta, ha più favorito ovviamente stare in America con sua figlia e suo marito, dato che c'era la possibilità. Credo che Hollywood in quel periodo faceva dei film in generale, quasi tutti di grande di entertainment, di grande distrazione, in un momento così tragico dei nostri paesi. Mm-hmm. E mamma era diventata molto amica sia di Hemingway, e anche di Capa, perché Capa e Hemingway erano molti amici. Capa era il grande fotografo della Seconda Guerra Mondiale e ho immaginato che mamma, avendo degli amici così coinvolti nella guerra, nella politica del momento, non fosse indifferente, aveva una mamma tedesca, era europea, non fosse indifferente alle sorti dell'Europa e aveva anche una specie di voglia di fare un cinema più impegnato. Quindi ho immaginato che quando ho visto i film di mio padre era come se avesse visto le immagini di Robert Capa, non foto, ma film, quindi anche lei poteva avere una partecipazione in quel mondo lì. E lei nel cuore era una nomade, aveva voglia
un uccello migratore, no?
un uccello migratore come si è descritta. E quando ho visto i film di mio padre ne era rimasta molto colpita, soprattutto i film neorealisti di mio padre, Roma città aperta e paesà, e gli scrisse una lettera dicendo voglio partecipare ai tuoi film.
Caro signor Rossellini, ho visto i suoi film Roma città aperta e paesà e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un'attrice svedese che parla benissimo l'inglese, non ha dimenticato il tedesco, è pressoché incomprensibile in francese e in italiano sa dire solo ti amo. Sono pronto a venire in Italia per fare un film con lei, Ingrid Bergman.
Ne parliamo con suo figlio, Robertino Rossellini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, Rosario, buongiorno.
Vogliamo un po' ricordare appunto quella lettera e che cosa aveva veramente significato nella vita di entrambi questi straordinari artisti che sono i tuoi genitori?
Allora, senti, comincio solo a dire cosa la gente ha ritenuto della lettera e purtroppo era soltanto una piccola parte, quest'ultima frase, ti amo. E io ne sono un po' frustrato perché in realtà sembra che sia una donna così che si sia innamorata da una parte all'altra dell'Atlantico senza mai aver visto un uomo e le mando una lettera d'amore. È vero che poi è scoppiata una storia d'amore, uno scandalo tremendo a proposito di questo, però in realtà l'origine della lettera non era questa. Mia madre non era innamorata di mio padre, era innamorata del suo lavoro, era neanche innamorata, era incantata, era affascinata da questo nuovo tipo di cinema, infatti si chiama neorealismo, però neo era proprio nuovissimo.
Certo.
All'epoca tutti i film erano fatti solo in studio, erano molto posati, erano molto. E si disse, è veramente tremendo e triste che un uomo con un tale talento, che sappia dire delle cose così nuove in una maniera così forte, non sia conosciuta al mondo, e quindi si cominciò a pensare, e si è detta: in realtà io sono talmente conosciuta, perché ero veramente una star importantissima, di solito forse potrei aiutarlo se io proponessi di fare un film con lui, metterei a sua disposizione la mia celebrità per farlo diventare un po' più conosciuto. E gli scrisse quindi una lettera, come una lettera tra due appassionati di cinema, ma veramente di due intellettuali. Gli disse: guardi, io sono assolutamente impressionata dalla sua, da quello che ho potuto vedere che ha fatto, e vorrei poter eventualmente fare un film con lei.
C'è un insegnamento particolare che tua madre ti ha lasciato e di cui le sei particolarmente grata, tra i tanti immagino, però uno in cui tu da adulto veramente le dici grazie?
Non è un insegnamento diretto, non è che mi ha detto: ti insegno a fare le uova o a cuocere, no, questo non è, onestamente non era bravissimo in cucina. No, credo che è stato tutto l'insieme della sua vita, cioè è una donna che ha avuto sempre il coraggio di cambiare e rimettere in questione tutto. Onestamente, quando è partita da Hollywood ha rinunciato a tutto, veramente a tutto, a tutta la sua carriera, che era una carriera pazzesca, ai soldi che aveva fatto, al successo, a tutto. Quindi sicuramente il coraggio è il primo, e il secondo era la curiosità di non aver paura di cercare altre cose, altre alternative, non accontentarsi di quello che uno ama, una curiosità che è più che una curiosità, è proprio una necessità di vedere il mondo, accettare anche tutto, le differenze in fondo. Sì. E credo che questo, stranamente, mia madre me l'ha insegnato più che mio padre, perché mio padre lo diceva, lo faceva anche nei suoi filmati, però come vita non l'ha mai fatto. Mio padre non ha mai cambiato enormemente la sua vita, non ha mai rinunciato a qualche cosa, anzi, tutt'altro.
Roberto, io ti ringrazio moltissimo di questa conversazione, e grazie quindi a Robertino Rossellini.
Grazie a te, grazie a voi, e buona giornata.
Grazie. Grazie anche a Isabella Rossellini, e grazie a Cristina Zumfeld, che ha letto la lettera di Ingrid Bergman. Rosario Tronnolone, Radio Vaticana.
Avete ascoltato Amore senza confine, una coproduzione promossa dalla comunità
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina面向 世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Quiero a mi bandera. dicen, que me pisen, 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 que me pis, pis, pisen.
When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right. My hip and make the little girls flip when they think of a big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do kakanang kanding and day all day long. I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock. Dragon lock, yeah. Do it like you want. Do it when you're fine. Not the dread lock
Molto bene, continuiamo amici con più informazioni in questo programma speciale della RAI in lingua italiana. È una notizia che è veramente confortevole. Tornano i voli diretti Roma-Buenos Aires e Buenos Aires-Roma, ma non solo dalla aerolinea argentina, anche dall'Alitalia, perché tornano i voli diretti, come annunciato nei mesi scorsi, dalla nuova compagnia ITA, ex Alitalia, che ha rilevato la tratta storica di Alitalia, dicevamo, e dalla compagnia di bandiera argentina Aerolíneas Argentinas, con l'aggiunta di un finalmente, considerando lo stop lungo 27 mesi. Dopo la riattivazione dei voli a livello internazionale per raggiungere Roma da Buenos Aires e viceversa, certamente, è stato necessario uno scalo, principalmente in un aeroporto europeo. La data di ritorno dei voli diretti Roma-Buenos Aires è quella del 2 giugno, sia per ITA che per Aerolíneas Argentinas, ma almeno nella prima fase le frequenze non saranno quelle del periodo pre-pandemia. Il nuovo vettore italiano garantirà una frequenza di 5 voli settimanali, operando con Airbus A350-900, in grado di ospitare a bordo 314 passeggeri. Al principio Aerolíneas sarà meno frequente, 3 voli settimanali con Airbus A330-200 con una capienza di 265 passeggeri. In sintesi, dal 2 giugno alla fine di luglio le due compagnie insieme garantiscono 8 voli diretti tra Roma e Buenos Aires, Buenos Aires e Roma. ITA ha già annunciato che dal 1 agosto ci saranno voli giornalieri tra Fiumicino e Ezeiza. Saranno quindi 10 a settimana, considerando entrambe le compagnie. Sia Aerolíneas Argentinas che ITA hanno già fornito le informazioni sugli orari. Per Aerolíneas, le partenze da Buenos Aires e Ezeiza sono previste nei giorni martedì, giovedì e domenica alle solite 22.45, con arrivo a Roma Fiumicino alle 17. In senso opposto, si parte da Roma lunedì, mercoledì e venerdì alle 19.15, con arrivo a Buenos Aires alle 4.40. I voli diretti Roma-Buenos Aires operati da ITA sono previsti il martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica alle 21.45, con arrivo a Ezeiza alle 6.50. In senso contrario, ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle 12.40 da Buenos Aires, atterrando a Roma alle 6.40. Ed ecco, poco a poco, man mano passa il tempo, si normalizza un po' il traffico aereo tra l'Argentina e Italia. Molto bene, amici, e ora abbiamo un momento per la conversazione a cura di Caritina Cosuli. Rai Italiano ha intervistato la professoressa Capitelli, Giovanna Capitelli, che è arrivata a Buenos Aires per partecipare ad un convegno internazionale sui rapporti artistici fra Italia e l'Argentina nel 1800 e il 1900. Durante l'intervista con la collega Cosulic, la professoressa Capitelli si è riferita al viaggio in Italia fatto dal politico, scrittore, educatore, nonché presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Tra l'altro, ieri in Argentina è stato il censimento di popolazione ed è stato, sulla fine del secolo XIX, una delle decisioni politiche di questo presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento, di cominciare con il censimento della popolazione. La professoressa Capitelli ci ha raccontato che impressione si fece Sarmiento di Roma e del modo di vivere degli italiani. Durante questo viaggio, Sarmiento colse per la prima volta il valore dell'arte e pensò si potesse costruire un ponte che unisse l'arte europea all'americano. Ed ecco l'intervista alla professoressa Giovanna Capitelli a cura di Caritina Cosulic.
Siamo collegati telefonicamente con Giovanna Capitelli, professore associato di museologia presso l'Università Roma III. Buonasera, professoressa Capitelli.
Ci dica per cortesia quando è arrivata a Buenos Aires e per quale motivo?
Dunque, sono qui da qualche giorno perché ho partecipato ad un convegno internazionale promosso dal Consorzio Universitario Italo-Argentino con l'Università di San Martín e con Laura Malosetti Costa, un convegno che indaga i rapporti artistici tra l'Italia e l'Argentina nell'Ottocento e nel Novecento.
E appunto l'abbiamo chiamata per parlare di un noto politico, scrittore, nonché presidente del nostro paese, Domingo Faustino Sarmiento, perché lui visita l'Italia nel 1847. Perché non ci descrive un po' questo viaggio, per quali motivi lo fa Sarmiento?
Dunque, sì, io sono venuta qui perché io sono una specialista di cultura figurativa romana nell'Ottocento, di questa città cosmopolita che accoglie molti grand tourist, molti artisti e tra i tanti visitatori particolarmente interessanti c'è anche Faustino Domingo Sarmiento, il quale compie un viaggio molto lungo che dura ben 3 anni e viaggia sia in Europa che in America che pure un pochino tra Asia e Africa, e questo viaggio consegna ricordi di questo viaggio ad un fantastico volume che ha un successo incredibile tra l'intelligenza latinoamericana tutta. Quindi dobbiamo immaginare che in quel momento Faustino Domingo Sarmiento viveva in Cile ed è proprio il ministro degli interni Manuel Montt del Cile che gli chiede di fare questo viaggio per imparare cose sull'educazione, sulle misure interne, sulle belle arti. È insomma un viaggio esplorativo il cui resoconto è particolarmente prezioso sia per le notizie che dà dell'Europa, degli Stati Uniti e di tutti i luoghi che visita in Latino America, ma anche per una sorta di nuova idea dell'Europa che viene sviluppata a partire da Latino America.
E qual è la situazione politica dell'Italia in quegli anni?
Allora, intanto non si poteva ancora parlare di Italia, quindi lui visita i cosiddetti stati preunitari. In particolare a Roma trova ancora il pontefice. anzi conosce proprio ormai da giovane Pio IX, che era diventato pontefice da qualche mese e quindi guidava una frangia di diciamo uomini anche del Risorgimento che speravano di poter consegnare in lui il processo unitario nazionale.
E Sarmiento, quando arriva a Roma, che impressione si fa sulla città, sulla campagna romana?
Allora, direi che Sarmiento ci racconta al contempo lo stupore, la meraviglia, l'incanto che prova nei confronti dei monumenti romani che lui già conosce molto bene perché è un uomo molto colto, ma anche ci confida, grazie alle lettere, perché quello che i viajes sono un interessantissimo tipo di collezione di lettere, quindi epistole con interlocutori reali e fittizi. Ecco, in queste lettere ci racconta contemporaneamente ciò che gli piace, per esempio la natura, i monumenti che conosce benissimo, l'antico, Raffaello, Michelangelo, San Pietro, però allo stesso tempo nota, e questo momento di vero sconforto per lui, il popolo che è totalmente muto per lui, cioè un popolo non attiva cittadinanza ma sudditi, oppure per quanto riguarda per esempio altri aspetti della vita, un deserto intellettuale, cioè lui sperava che Roma fosse un luogo molto più vivace, molto più simile a Parigi, a Londra, eppure naturalmente visiterà.
Lui ha modo di incontrare Pio IX e che rapporto ha con il pontefice?
Allora, intanto il suo sguardo è uno sguardo molto laico, quindi conosce il pontefice perché, ed è questo un po' le mie ricerche l'hanno stabilito, lui si consegna a due mediatori, due ciceroni a Roma. Uno è un padre domenicano che si chiama Andrea O'Brien, che lo accompagna ovunque e gli permette di conoscere Papa Pio IX. L'altro è un pittore che era stato in Messico, si chiama Carlo De Paris, e che lo accompagnerà a vedere tutti gli studi degli artisti. Quindi con Pio IX ha da un lato un interesse grandissimo, come quello che provavano in quel momento tutti gli italiani, in generale l'Europa guardava in questo Pio IX un papa liberale, un papa delle riforme, e poi invece sarebbe diventato qualcosa di molto diverso. E proprio Pio IX era anche un papa fondamentale per Latino America, perché Pio IX aveva viaggiato in Latino America nel 1823 e quindi era veramente interessato alle nuove figure politiche delle generazioni successive.
E in questo viaggio Sarmiento coglie il valore dell'arte.
Ecco, questo è veramente un viaggio ed era il motivo per cui noi ci siamo raccolti intorno a questo argomento, al Museo Sarmiento peraltro, e desidero ringraziare ancora una volta la direttrice che ci ha accolto sia nella prima giornata al Museo Sarmiento, sia nelle seconde e nella terza giornata al Bellas Arte, quindi abbiamo avuto davanti questa magnifica collezione di opere d'arte antiche e moderne. Ecco, se posso dire cosa colpisce tantissimo Sarmiento è l'arte contemporanea, cioè studia questi artisti che incontra nei loro studi a Roma, nei loro atelier, perché vuole proporli all'intelligenza, ai grandi ricchi, agli oligarchi, al potere cileno e argentino, cioè vuole offrire una strada europeista per costruire un'arte nazionale latinoamericana, e questo lo fa in un modo eccezionale, scegliendo per esempio il copista e quindi portando, con l'idea di portare le copie dei grandi maestri del Rinascimento, del Barocco a Latino America. E poi ancora, e questo molto affascinante, gli interessano gli scultori perché vuole fornire le piante. tratte delle città americane di sculture di uomini illustri, così come era successo, come stava succedendo in Europa. E quindi sceglie di vedere degli artisti perché trova che l'Europa può essere un di buon modello per quello che poi si andava facendo in questa nazione crescente, che in quel momento era appunto andina, cioè quindi c'era questa alleanza Cile poi Argentina.
Ma Sarmiento non era un intenditore, non si intende d'arte, vero?
Sarmiento si intende d'arte, anzi posso dire che già dalla sua giovinezza a San Juan lui scrive recensioni di amiche, quindi in qualche modo contribuisce alla costruzione di un discorso di critica d'arte latinoamericana, anche se è un politico, un giornalista, un periodista, appunto un poligrafo, però mantiene nei confronti dell'arte un interesse pragmatico. L'arte può essere una grande fonte di educazione, di didattica, e quindi in qualche modo il suo discorso pedagogico che gli era stato richiesto da Manuel Montt trova anche nell'arte una corsia preferenziale.
L'idea era quella di unire l'arte europea all'America?
Sì, l'idea era certamente quella di mantenere un legame strettissimo tra appunto l'America che stava crescendo, che però non aveva tanti artisti. Diciamo la verità, l'America ancora aveva poco, specialmente l'Argentina e il Cile avevano l'inizio delle accademie, e da lì in avanti sarebbe cominciato la progettazione, per esempio, dei pensionati, cioè di mandare artisti giovani che iscritti alle accademie, per esempio cilene, in Cile a fondare l'accademia proprio un pittore napoletano, Alessandro Ciccarelli, e quindi poi mandare gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, pittori, scultori o architetti in Europa a specializzarsi, a conoscere l'antica tradizione e a conoscere le tecniche, che era una cosa che si poteva imparare molto meglio a contatto con i grandi maestri attivi a Roma, come poi più tardi sarà a Firenze o a Parigi, naturalmente.
E Sarmiento, durante il suo soggiorno a Roma, assiste al Carnevale e alla Settimana Santa. Che impressione si fa di queste manifestazioni?
Sono quelle pagine veramente meravigliose, le pagine dedicate al Carnevale, che deve sembrargli una festa incredibilmente vivace in una città invece dove quando arriva a febbraio è tutto fermo. A Roma vigeva, e in questo senso Sarmiento ne comprende molto bene la natura, una specie di festa incredibile che durava quasi 2 settimane, che era il Carnevale appunto, in cui tutto era possibile. I grandi senatori della città andavano in carrozza sul Via del Corso, questa arteria che legava Piazza Venezia fino appunto all'ingresso nord della città, Piazza del Popolo, e lì ognuno poteva fare qualsiasi cosa. C'erano appunto le maschere della commedia dell'arte, Pulcinella, insomma ogni forma possibile di mascheramento, e soprattutto tutte quelle regole che erano molto rigide nella Roma di restaurazione si infrangevano, e questo gli piacque moltissimo, così come gli piacquero da morire i moccoletti, che sono un modo di illuminare la strada, altrimenti molto pericolosa, con tutti gli ubriachi che c'erano durante il Carnevale, e però che formavano come un... I moccoletti sono... il moccolo è un pezzettino di candela accesa, e che trasformavano questa Roma bellissima, anche un po' fané, un po' deserta, no? Roma non era una grande città nell'Ottocento, non era così abitata. Invece immaginatevi il Colosseo, il Circo Massimo, il Foro con le sue mucche, con tutti questi piccoli fiaccoletti Ovviamente doveva essere uno spettacolo meraviglioso e devo dire la pagina di Sarmiento ce lo racconta. E la stessa cosa lo impressiona la Pasqua, perché poi si ritorna all'ordine e quindi ci sono le feste, sempre quelle importanti, la processione, quella della Via Crucis naturalmente. Quindi resta molto impressionato dalla realtà materiale dello svolgersi di questa vita molto tradizionale. Ecco, per ritornare a quello che stavo dicendo prima, Sarmiento si collega profondamente questi riti, che sono però della modernità, ai riti antichi. Cioè capisce che nel Cartevale c'è quello che resta dei riti degli antichi romani, e questo per Roma lui è molto forte. Quando guarda il popolo, e che pure gli interessa, ci vede quasi dei fauni, dei satiri, cioè delle popolazioni che gli ricordano il Lazio romano e preromano, e quindi in qualche modo miti da un lato antichi e cristianesimo nei suoi occhi si fondono, e questo è molto bello. E quindi va detto ancora, perché non avevo ben spiegato, che da un lato Roma gli fa paura, lo delude anche, ma per un altro senso, quello monumentale, quello delle chiese, appunto dei monumenti, del culto della personalità, dei grandi maestri del passato, che vede tutto, perché lui va dappertutto, è impressionante, non si ferma mai. Quei mesi che è a Roma è una specie di scheggia impazzita, e con questi suoi amici, il pittore Carlo De Paris e il domenicano Andrea O'Brien, ha la possibilità di visitare qualsiasi cosa. E quindi c'è questa pagina molto bella di questo viaggio, dei viajes, che racconta che lui è un po' come Byron, cioè lui dice: questa Roma eterna che mi incanta e che mi fa sognare, insomma. Quindi disincanto e sogno sono due componenti di questa sua bellissima, questo bellissimo racconto di Roma.
Allora, professoressa Capitelli, noi la ringraziamo di questo collegamento, le auguriamo un bel soggiorno nel nostro paese e sarà quindi a presto.
La ringrazio moltissimo e a
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, mission chitie.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma odierno, ringraziando Natalia Bravo dalla cabina di regia, ovviamente Julian Cortez nelle reti sociali e pagina web, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Silvana Avellaneda nella produzione e Adrian Corol certamente la direzione della mittente. Noi vi salutiamo alla prossima puntata, rimanete in sintonia sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Ciao!